se tutti questi avremmo dovuto fermarsi a due voci con un psichiatrista, con lo psichiatrista. Diciamo, ha preferito rimandare questo suo intervento perché era più articolato, no, era psichiatrico, quindi è rimasto da solo il rabbino, visto che faccio un show di Ittoria, allora abbiamo pensato che sì, è più congeniale farlo in questo modo, intorno a un tavolo, prendendo alcuni spunti che ci offre l'Ittoria su questa tematica così complicata del rapporto genitori e figli. Con cui iniziamo un piccolo ciclo di incontri sulle emozioni, perché la Torah è un libro che è denso di emozioni, è denso di conflitti, è denso di dubbi, di lacerazioni. Questo perché per noi ebrei non c'è la mitologia, non c'è il superuomo, ci troviamo e ci confrontiamo tutti gli Shabbat con degli esseri viventi, con le loro debolezze, le loro fragilità. Cioè, non esistono le famiglie modello, sono tutte famiglie un po' sbendellate, un po' problematiche, matrimoni fanno a scatafascio, genitori e figli in conflitto, gelosie fraterne. E questo è perché i personaggi biblici siamo noi, non sono i personaggi mitici, no? Come scrive magistralmente Wiesel, Zeus è morto senza essere vissuto, la lotta di Giacobbe è la nostra stessa lotta, cioè queste storie siamo noi. Ecco perché la Torah non è un libro mitologico, ma è il nostro vivere, è il nostro specchio dove noi ci rispecchiamo. Ciao. Dunque, volevo a proposito di questo mostrarvi alcuni passaggi di come la Torah affronta questo tema dei genitori e dei figli. Se voi vedete la pagina, io vi suggerisco a tutti di avere un fumaccio, di avere la Torah in mano, e ce l'ho sul testo, stanno di là le Humashim, a pagina 9, al verso 24, gli ultimi due versi del capitolo 2, la Torah dice: Alkene Yazob Ish et Aviv Betimon e Bedavag Bishto Veayule Vasai Echad, che significa, che significa: pertanto un uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e diverranno una sola carne. Allora, questa è la descrizione di, diciamo, del rapporto di coppia. Quindi partiamo un po' all'inverso, no? Facciamo un percorso un po' a introso. Cioè, qui la Torah ci sta dicendo che se un uomo, se una persona vuole costruire una famiglia, un progetto nuovo, deve un po' abbandonare, deve un po' lasciare il progetto vecchio, perché se è vero che creare una famiglia è la perpetuazione, la continuazione, la continuità al mondo di provenienza, questo lo vedremo nel matrimonio di Yitzhak, è pure vero che se tu vuoi avere un rapporto autentico con tua moglie o con tuo marito, non puoi portarti dentro a questo nuovo progetto un progetto vecchio, perché cioè, se tu inizi a dire io voglio rifare nella mia casa il modello di mio padre e mia madre, questo non funziona, cioè funziona poco, cioè fallisci, perché come ogni progetto di che è un tentativo di clonazione, non c'è autenticità, per cui tu vuoi costruire una famiglia, devi abbandonare tuo padre e tua madre. Qui abbandonare ovviamente è una cosa speciale, ma è ossessiva rispetto al kibbut avaim, all'onore che si deve ai genitori, e per cui abbandonarli significa in qualche modo come dire, diciamo, non ricalcare in modo pedissequo, in modo proprio clonativo il modello familiare da cui uno proviene. La cosa interessante che dice qui Rashi sulla Torah, dove qui tra l'altro compare per la prima volta un verbo vedavak, davak significa, cui la parola ebraica moderna che significa deve che la colla in ebraico, e si incollera a sua moglie, e da questa parola a sua volta viene la parola dibuk, cioè il dibuk è la classica leggenda del mondo yiddish, assidico, in cui c'è un'anima e si appiccica a te, che si impossessa di te, no? Per cui tra l'uomo e sua moglie avrà una specie di dibuk. Per fare che cosa? Per aiule vasayachate. Che vuol dire aiule vasayachate? Che saranno una sola carne. E Rashi dice no, non è la piccicume, cioè non è un rapporto morboso in cui moglie e marito devono stare appiccicati. Ma Rashi dice così, in questo modo, è il nascituro che viene creato per mezzo di tutte e due, e in questo modo la loro carne diventa unica. Vuol dire che i figli sono la coniugazione, cioè come diciamo anche in italiano, a copula, in senso letterale, no? Cioè il mettere assieme queste due identità. Questo perché prima, e appunto questo lo vedremo quando parleremo del matrimonio, la Torah non ci dà una visione appiccicosa del matrimonio. Funziona se ognuno riesce a scambiare con l'altro la propria personalità e non si assopisce in modo appiattito al proprio partner, no? Ci deve essere davanti un interlocutore con cui si dialettizza, a volte in positivo, a volte in negativo. Però un figlio, ecco, il primo esempio ce lo dice Rashi, che vuol dire per un uomo e una donna essere una sola carne, vuol dire concepire una creatura che è la sintesi perfetta di questa, di questo incontro. Ora, se noi vediamo il primo concepimento, il primo parto, i primi figli della storia, a pagina 10, noi abbiamo una storia piuttosto, se andate di là prendete il testo, sì, che mi ci aiuta a capire. Pagina 10. Allora, nella Parashah di Bereshit, a un certo punto, al capitolo 4, al verso 1, ci dice: Be'adam yada et chabaishto. E Adamo conobbe sua moglie Eva. Beh, interessante che la Torah ha trovato una parola per il rapporto sessuale che non è né romantica, cioè non dice che l'uomo amò sua moglie, cioè non è né magica, non ci sono cicogne, non ci sono costellazioni, non c'è la magia dell'amore, c'è una conoscenza, cioè non c'è maggiore conoscenza dell'altro se non attraverso il rapporto sessuale. Cioè la moglie nella terapia viene molto dopo, cioè è successivo alla conoscenza. Ci vuol dire che uno non è che conosce una persona perché la ama,
la ama perché la conosce,
la ami perché la conosce. Cioè, se tu conosci una persona a fondo e ne conosci i suoi limiti, i suoi difetti, impari a conoscerla, a un certo punto probabilmente la ami. E quindi l'uomo conosce sua moglie, battare che resta incinta, batteret et kain. Ora vediamo bene i verbi, perché i verbi che la Torah usa non sono mai casuali. Il verbo battare, che significa il concepimento, cioè in realtà
pagina 10.
Battare significa la gestazione. Dove vedete già dentro questo verbo battare, c'è nelle ultime due scusate, cosa c'è? Pagina 10. Battare, verbo battare, le ultime due lettere sono la parola ar. Lo vedete? Scritto ar. Ar vuol dire il monte. E nella Torah il monte per eccellenza, quando la Torah parla di ar, si riferisce sempre al monte Sinai. Cioè il popolo non sta di fronte al monte, cosa c'entra? Il monte Sinai è quel posto che è sempre in gestazione, è sempre in procinto di partorire un'idea, una parola. Il monte Sinai produce qualche cosa, no? Quindi il parto, la gestazione, no? Il concepimento, come un monte, è come il monte Sinai, che da un momento all'altro sta per produrre un progetto, una parola, un discorso. Il monte Sinai è ciò che produce la nostra etica. Batteled, batteled significa appunto e partorì, da cui viene la parola famosa Yom Uledet, cioè il giorno del compleanno, il giorno della nascita, di cui tra l'altro la Torah parla del giorno del compleanno solo in riferimento al faraone, che è l'unica volta che la Torah usa questa parola Yom Uledet, no? Cioè è quando il faraone era la festa, il compleanno del faraone, quindi manda a chiamare Giuseppe e lo uscite per giovane, come a dire compleanni da un punto di vista ebraico titolano non ci sono, non c'è il festeggiamento, è una cosa che appartiene più a una cultura egizia, perché vedremo cosa vuol dire il verbo leolit, il verbo doledot, e qui allora dice matelet et kain e partorisce Caino. E questa è una nascita piuttosto unica, cioè è unica in tutta la Torah, perché tutte le altre volte in cui la Torah ci parla della gestazione, del parto, della nascita di un figlio, ci dice e rimase incinta e partorì un figlio a cui venne messo nome Jacob, Abraham, cioè in cui c'è la posa del nome, in cui il genitore appena nasce un figlio la prima cosa che fa gli mette un nome. Questo è l'unico caso in cui la Torah ci dice che c'è un figlio, il primo figlio della storia, cioè qui ci troviamo di fronte al primo
uomo che nasce da una donna, perché il primo, se vogliamo, parto umano è una donna che nasce da un uomo, e questo è anche molto curioso, cioè il fatto che il primo essere umano che viene formato dalla terra, no? C'è questo grande paradosso: qualsiasi uomo nasce da una donna, però la prima donna è nata da un uomo. Cioè questo lo sottolinea in modo molto preciso, non è un caso. Allora qui il primo bambino che nasce dentro la terra nasce già nominato, è Raffaella partorì Giovanni, è nel punto strano, noi sappiamo poi che Caino è il primo assassino della storia, Caino è l'identità dell'assassino, è come se la Torah ci stesse dicendo e partorì un assassino e partorisce l'assassino. Battome, perché ha detto lei, cioè lei ha detto caniti ish et Hashem, cioè fa, cerca di capire o giustificare questo patto, e lo ricollega a questo verbo caniti. Caniti vuol dire ho acquistato, mi sono in qualche modo venduta, ho fatto un atto di acquisto. Cioè questo primo bambino, questo primo parto umano è un atto di acquisto, ish et Hashem. Un uomo non dice neanche un bambino, è già un uomo, caniti ish, un uomo et Hashem, con Hashem. Allora, qui noi ci troviamo di fronte a un bambino che nasce già etichettato, perché dare un nome è un progetto. Cioè uno dei primi diritti della persona è conoscere un essere umano. In tutti i codici, anche nel nostro codice civile italiano, l'articolo 5 è diritto al nome, cioè ogni persona ha diritto a un nome, a un'identità, e si è identificato, e il nome viene, per noi ebrei viene addirittura. C'è un tempo che va oltre al patto, dobbiamo aspettare la Milà, è come se un bambino deve entrare nel mondo della mitzvah, nel mondo della spiritualità, di un percorso identità. Il nome è un progetto. Vuol dire che qui la prima donna, dove non compare, il marito ha solo conosciuto Eva, poi fa tutto lei e dice è Caino, perché io, lei ha detto, ho acquistato un ish, un uomo. Quando radisce si riferisce non più Adamo, ish significa un uomo importante con Dio, dice, dicono i testi della Kabbalah che la prima donna è talmente pervasa da un delirio di onnipotenza, perché è tutto poi il peccato, no? Il frutto per noi non ha un significato sessuale, ma un significato di onnipotenza. Cioè Eva vuole diventare come Dio, vuole conoscere tutto, mangiarlo dal frutto della conoscenza, e quindi non ammette, non sopporta i suoi limiti. Eva vuole essere la moglie del capo, cioè, e lei dice c'è un creatore, un capo di tutto, io voglio essere sua moglie. Chissà, forse per chi la moglie di Diabolik si chiama. è, acquista, non fa, cioè non costruisce, non c'è un progetto qui. E nasce un figlio già etichettato, cioè il progetto di Eva è dare vita al figlio di Dio.
Non al figlio del marito, sì.
Al figlio, ce lo dice, caniti ish etashem, significa con Hashem. Cioè Eva si unisce fisicamente al suo marito, ma con la testa sta col capo, cioè con sta da un'altra parte, vuole già partorire un figlio già etichettato. E i figli di Dio, nella storia, in tutte le mitologie, sono o assassini o sono vittime, perché nascono, basta pensare alla storia di Gesù, che è considerato il figlio di Dio. Cioè se tu nasci con questa etichetta, no? Che tu sei il figlio del capo, cioè ti viene trasmesso, ti viene contaminato, proiettato questo delirio di onnipotenza, tu non puoi sopportare che c'è qualcuno vicino a te, tanto è che Cain non sopporta la condivisione con un altro fratello, deve ucciderlo. E secondo tutti i Midrashim, i motivi per cui Cain avere conflitto con la Torah non ci dice il motivo. Qualcuno dice confliggono per la madre, quindi anche lì c'è tutto un gioco di sessualità, c'è tutto un gioco etilico intorno a Chabah, c'è chi sposta il problema sulle sorelle, perché accanto ogni figlio, cioè ogni Caino e ogni Abele sarebbero nate anche delle sorelle gemelle. C'è chi dice che invece discutono sulla proprietà del posto dove stanno, che sarebbe non casualmente il Bet HaMikdash, per cui già
sarebbe
il posto del Bet HaMikdash, dove vengono concepiti, dove nascono. C'è chi dice che confliggono per motivi religiosi, per come. Fatto sta che Cain, quando uccide Abele, lui non sa come si uccide una persona, non l'ha visto fatta nessuno, e quindi il Midrash dice che quel Cainino lo avvinghia, lo abbraccia talmente forte da un punto di vista carnale che arriva a soffocarlo. Cioè Cainino mette in atto la sua forte carnalità. Perché questa carnalità? Perché è questa sete di carne, questa carnalità diviene dal fatto di essere un figlio nato come frutto di un delirio di onnipotenza, che pensa di essere onnipotente, quindi schiaccia questa, e quindi ci troviamo già di fronte a un parto che a volte è a rigore in alcune coppie che già prima di nascere, no, hanno già solo comprato tutta la cameretta al bambino, tutti i vestitini, ma già hanno deciso che il figlio deve diventare un grande avvocato, un grande medico, già lo chiamano dottore, professore, cioè che hanno prestabilito già tutto il percorso che deve fare il tuo figlio. Non c'è un progetto, non c'è un cammino, non c'è un percorso, no? È tutto già molto definito. E partorisce Cain, perché io sono la donna di Dio e lui è il figlio di Dio, per cui mio figlio deve essere perfetto, è il figlio di Dio.
Allora è uguale come Gesù in questo senso,
in qualche senso. Il paradigma è un po' lo stesso, tanto è però che l'umanità non discende da Caino, cioè l'umanità di Caino la discendenza di Caino finisce, non siamo figli di Caino.
Meno male.
Cioè vuol dire che è una progettualità talmente poco autentica che è destinata al fallimento. Non ci può essere un progetto, non c'è cammino, non c'è respiro, non c'è, c'è una asfissia in questo progetto qui. E ancora di più, guardate il pezzo 2, battose flalere tachib e tabel, e non gli basta a Chabba, ancora non è contento perché battose e continua la lenet a battoire, e tachib il suo fratello e tabel. E a bene, cioè dove questo et definisce un complemento oggetto, come dire, io non sono abbastanza soddisfatta del primo progetto, devo fare un fratello, cioè non neanche dice patrisce un altro figlio con la sua identità, con una sua singolarità, una sua personalità, no, lei da subito vuole costruire il fratello di...
Stiamo parlando quasi di clonazione.
Esattamente, e noi sappiamo bene chi è figlio di un padre importante, chi è marito di una moglie importante, perché è fratello di una persona importante. Uno impazzisce da essere definito, etichettato tutta la vita, ma tu sei il fratello di... E pensate questo poveretto che nasce con questa etichetta, cioè nasce con un'etichetta già predestinata di uno che dice e questo è il fratello di... è Tevel, lo è Evel. E chi è Evel? Evel in ebraico significa una nullità, non può essere altrimenti.
Evel,
Evel vuol dire soffio, vanità, no? Il coerente in ecclesiaste dice il ritornello è la valima con Havel, cioè tutto è caducità, tutto è vanità, tutto è nullità. Quindi Chabba partorisce una nullità in quanto non c'è, è la fotocopia del primo, cioè quella è la clonazione del figlio di Dio, e questo addirittura è il fratello di, ok? Ovviamente questo è un progetto in cui se prendiamo il pezzo 8. Ma Iome Cain leve la chive, Cain ha detto al suo fratello Abbenne, ma io da sapere Abbenne che mentre stavano nel campo Cain si alzò per uccidere Abbenne. Allora non ci dice che cosa gli ha detto Caino ad Abbenne, noi non c'è scritto, non lo sappiamo, cioè vuol dire che quando sei un'etichetta e l'altro è la fotocopia dell'etichetta, non c'è nulla, non riescono, non c'è comunicazione, non c'è nessun dialogo. Sei un'etichetta, sei finto, sei tutto prefabbricato e precostruito, cioè, non c'è niente da comunicare, tanto è che Caino prova a parlare a una nullità. E da questo silenzio, da questa mancanza di riuscire a dirsi qualcosa, ne nasce il primo omicidio. Quindi il progetto della prima filiazione, della prima coppia umana, è uno sfascello. Sfascello. Evel muore subito, Caino fa dei figli, la genealogia di Caino finisce, con un'eccezione, che dai discendenti di Caino resta solo una persona, al verso 22, che è Naamah, che è la moglie di Noach, per cui Noach che gestisce il passaggio dalla vecchia umanità alla nuova umanità con Shem, Ham e Yafet, patoisce, crea questa nuova genealogia con Ama, per cui vuol dire che in qualche modo un pezzo di Cain resta nell'umanità.
Caino con chi fa figli che non ci sono donne?
Con le sue sorelle. Tanto è che questo, infatti vedi al verso 17 del quarto capitolo, Baieda Cain e Pistopa tal battere del Hanoch, lui ripete la stessa cosa di sua mamma, cioè Caino e conosce sua moglie Geneo Hanoch, fino al verso 22, dove è scritto di Geneo Tubal Cain, e la sorella di Tubal Cain era Naama, la moglie di Noach. Ora passiamo al verso 25, un verso molto importante. Ci siete il verso 25 del capitolo 4?
Sì.
Siamo a pagina 11, ed è detto Bayeda Adam od et isto. E Adamo conobbe ancora sua moglie, cioè si unì a lei dopo, cioè in fondo dopo una tragedia familiare come questa, un figlio assassino, l'altra la nullità, insomma, potrebbe una coppia potrebbe essere presa una giustificata disperazione e di lasciamo stare anche il progetto famiglia, proprio con noi non funziona. La forza di Adamo ed Eva, ci insegnano quanto, cioè la storia nostra non finisce con Adamo ed Eva. Cioè in Adamo ed Eva vince la vita, cioè nonostante sono cacciati, questa è una delle grandi differenze tra noi e altre regioni, cioè la nostra storia, la storia dell'uomo non finisce col peccato, anzi inizia col peccato, perché anziché un peccato originale c'è una teshuva infinita, e questo è il capovolgimento della dottrina ebraica, cioè la storia di Adamo e Eva inizia con la loro teshuva, con la loro, e iniziano a lavorare nonostante i dolori del parto, la fatica del lavoro, si imboccano le maniche e ricominciano dal capo. E dov'è questo?
Come? No, si imboccano le maniche
e ricominciano dal capo. Il paradigma di questo ricominciamento sta nel verso 25. Leggiamo bene il verso 25. E Adamo conobbe ancora Od, sua moglie, battere ben per la prima volta, la Torah ci dice che partorì un figlio ben, non ci dice più battere il nome, partorisce un figlio, c'è un'entità. Sapete, la radice ben è la stessa radice, qui dobbiamo molto lavorare sulla lingua, perché nella lingua ebraica c'è una concettualità incredibile. La parola ben dice così perché è la stessa radice di bet, nun e la radice di libnot, che significa costruire. Non ci sono costruttori se non i figli, cioè il Medrash dice non siamo noi che costruiamo i figli sono i nostri costruttori, cioè noi attraverso quello che fanno i figli, cioè noi diventiamo una costruzione, cioè sono i figli che fanno di noi una costruzione. Se noi saremo una casetta, un villaggetto, un palazzo, una cabina, è perché i figli ci daranno questa costituzione, no? A seconda di quella che noi abbiamo costruito, noi ci costruiamo attraverso di loro. Allora ecco che ben è questa la costruzione, il costrutto, batticra e cemocet, che lo chiamo Shet. Guardate, qui il verbo è sempre al femminile, è sempre la mamma che dà il nome. Cioè qui, mentre più avanti vedremo una linea molto più patriarcale, in cui è un padre che dà il figlio, che dà il nome al figlio, e così è nell'Alaha anche. Sì, tutte e due, padre e madre, scelgono il nome, però poi chi pone il nome è il padre del bambino, che alla Milà dice al Moed, mio figlio si chiama così. Ma guarda, diciamo, niente. E lo chiama Shet, si chiama Shet. Perché chi vuol dire Shet? Chi Shat?
Scusate. Scusate.
Chi Shat lì? E noi. Ci arriviamo, ci shat li Elohim zera acher tachat emel ti ayago kain. Perché lo chiama shat? Perché shat li, il verbo shat, significa perché ha concesso Elohim a me Zea Acher, un altro seme di un'altra discendenza al posto di Abele, perché Caino l'ha ucciso. E da lì in avanti, al verso 26, anche continua ormai questa tradizione in cui anche a Shet nacque un figlio, ma i crea questa volta al maschile, è lui che lo chiama Enosh, e da qui discende l'umanità, cioè l'umanità discende da Shet,
discende da Enosh,
da Shet, sì, da Shet, da Enosh, figlio di Adamo, da cui discende l'umanità è Shet. Poi dobbiamo capire questo verso difficilissimo, perché cosa significa che la Torah ci dice che Elohim ha concesso ad Adamo un altro seme, un'altra discendenza? I protagonisti sono sempre gli stessi, sempre Adamo e sempre Eva, il seme è sempre quello di Adamo, l'utero è sempre quello di Chabà. Perché dice Zera Acher, un altro seme, un'altra discendenza? La genealogia è la stessa, Adamo e Chabà. Cioè, è molto strano questo pezzo, come ha detto, che lo chiama Shet Kisha di Elohim Zea Acher. Allora, vi leggo un midrash, che è ancora più difficile di il pezzo, che interpreta circa di spiegare questo paradosso in questo modo. Rabbi Tan Humab Shemuel Ampayan ha detto la vita qua nome di Shemuel ni staclauto zea shubami makomache, ha visto questo seme che viene da un altro luogo, mimakom ache. Si complica molto, che vuol dire che viene sempre da Adamo ed Eva, che ci dice che viene da un altro luogo? Sempre.
Forse qual è cambiata la mentalità dei due protagonisti.
Beh, e Ze, e qual è questo luogo? Ze Melech Amashiach. Questo luogo è Re Mashiach.
Cioè il seme è il Mashiach.
Questo Makom Acher, cioè questo altro luogo da cui viene questa discendenza, questo seme, questo non è altro che Re Mashiach. Che Mashiach? Cioè vuol dire che il Midrash sta capovolgendo la logica, non ci sta più dicendo la provenienza passata, anteriore, ma ci sta dicendo quello che invece la proiezione nel futuro. È come se la genealogia, la fonte di questo progetto, non è altro che l'obiettivo di questo progetto. Ci vuol dire che il progetto su un figlio qui non è più il passato, l'anteriorità, ma è piuttosto in guardare a un futuro che però, attenti, il Melech HaMashiach, se c'è una genealogia contorta, obliqua, opaca, è quella del Mashiach. Cioè la genealogia del Mashiach è una genealogia che viene da due rapporti incestuosi, perché da dove viene il Mashiach? Mashiach viene da David,
viene
da David, dalla dinastia di David, che a sua volta nasce dalla genealogia di Ruth, che è una moabita, che a sua volta è nata da un incesto di Lot con sua figlia, perché sappiamo la parasha che leggeremo questo Shabbat, ma già di Vayera, quando le due figlie di Lot vedono e pensano che l'umanità è stata distrutta una seconda volta e pensano che è successo come nel diluvio di Noè, non c'è più niente, siamo solo noi, per cui dobbiamo dare un seguito, una continuità all'umanità. Ubaiagano il padre, lo fanno ubaiagare. Nel momento in cui Lot è confuso, si uniscono a turno con il padre, e da lì nascono Ammon e Moab, che sono i due popoli più sconsiderati, più immorali, più che non conoscono nessun valore dell'etica. Ecco, il Mashiach nasce da qui, nasce da questo paradosso, cioè da una donna che in qualche modo scombussola il concetto del determinismo biologico. Cioè, come a dire, nella Torah Moab, i Moabiti sono identificati così, nel loro DNA mancano dei presupposti basilari per accettare la Torah, Lui ti dice, io lo sconvolgo questo determinismo biologico e ti dimostro che saltare insalatura è tutto il contrario del determinismo biologico, che uno più uno, ma non per forza deve fare due. La Torah non è questo. Cioè Ruth, ecco, lei scombussola questa logica naturalista e di un'idea che possa esserci un DNA. C'è un DNA ebraico. E Mashiach è figlio di questo percorso contorto, cioè che Ruth può saltare dentro a questo progetto. E dall'altra parte, il Mashiach è figlio di Perez, come diciamo, ma sia accogliendo lo Shabbat, Hadodin, Magliatish, Ben Parzi, Benis, Benha, Benagila. Per mezzo dell'uomo, figlio di Perez, noi ci allegheremo e gioiremo. Chi è quest'uomo figlio di Perez? È Mashiach, no? Perché Perez, che è colui che poi darà i natali a Davide, a sua volta è figlio di Yehudà, che è quel figlio di Giacobbe, che è il paradigma della regalità di Israele, quella dei buchi porta in sé la regalità, da cui discende Davide, che mette al mondo Perez con chi? Con sua nuora Tamara. Per cui il Mashiach diventa l'incrocio di due rapporti torbidi, due rapporti assolutamente incestuosi. Come a dire, quando tu fai un figlio, cioè questo progetto che ci sta dicendo il Midrash, portandoci il Melech HaMashiach, è l'antidoto di quello che Eva vuole fare con Caino. Cioè se Eva vuol fare un figlio etichettato, già tutto infiocchettato, che studia a medici school, che va, che fa questo, il pianoforte, tutto già, tutto preorganizzato. Cioè, questo è un progetto che non sai dove va, sbatte, cioè un progetto assolutamente pieno di intrecci e di storie assolutamente torbide, cioè di storie opache, di storie in cui però c'è un percorso di grande teshuva, c'è un percorso in cui soprattutto Yud e soprattutto Yehuda diventa il capostipite del popolo ebraico, perché è colui davanti a Tamar che gli dice: sei tu il padre di questi bambini, no, io sto incinta. E Yehuda può dire: ma chi ti conosce, chi ti ha mai visto, chi sei, no? Yehuda dice: tu sei più giusta di me, no? Quindi riconosce le sue responsabilità, c'è un percorso. Quindi la filiazione che dà la generazione, la genealogia all'umanità viene da un altro seme, da un'altra prospettiva, cioè che sono sempre gli stessi, cioè lui è lo stesso, il seme è lo stesso, ma la prospettiva è cambiata. Adam e Chabà hanno capito, cioè, che un figlio non è solo una storia d'amore, cioè qui c'è più un discorso di progettualità, no?
Cioè,
è vero che nel momento in cui
l'educazione degli altri
è vero il fatto che nella prima nel primo concepimento Eva non sta con suo marito, ma sta con Dio.
Lo dice lei, ma deve essere stata col marito. Noi non crediamo alla discesa dello Spirito Santo.
Ma stiamo su un altro piano. Non stiamo.
Cioè, non è figlio dello Spirito Santo.
No, nessuno. Ho detto con la testa. Cioè con la testa.
Ecco. Questo mi piace.
Cioè quando una persona, un coniuge, cioè, e ci sono altri esempi, cioè Reuven, il primo figlio di Giacobbe, viene concepito nella prima notte di matrimonio in cui Giacobbe sta con Lea, ma lui pensa di stare con la fede, e quindi è un figlio della confusione. Cioè, secondo i Chachamim, Reuven è quella tribù che non vuole entrare in Israele, che dice a Mosè: lasciaci qui, vogliamo stare al di là del Giordano. Perché dicono i Chachamim che in Israele ci si deve andare solo se c'è chiarezza, se sei confuso non entri in Israele. E Reuven è figlio di questa confusione, dove suo padre lo ha concepito pensando di stare con un'altra donna. Eva ha fatto questo, in effetti la coppia in quel momento è scissa, perché il serpente è riuscito a dividerli, no? Cioè non li ha affrontati tutti e due insieme, affrontano prima lei, poi lui, li ha sedotti, perché se la coppia fosse stata compatta e complice avrebbe detto di più a questo confronto con la seduzione. Per cui vediamo questa prima umanità che è appunto scelta. Andiamo avanti, vediamo altri esempi. C'è un esempio, e passiamo più a un tema di educazione, che riguarda più l'educazione dei figli. Noi prendiamo pagina 38,
scusi, io dovrei fare delle domande.
Facciamo dopo le domande, così finisco il tuo ragionamento. Dunque, per il capitolo 24, il verso 1, noi sappiamo che in questa famiglia di Abramo Ismaele prende un'altra strada, Agar è cacciata, Sara muore, e questa famiglia rimane un po' monca, cioè restano Abraham e Isaac. La preoccupazione di Abraham è quella di dare una famiglia a questo Isaac. C'è questa missione svolta da questo servo fedelissimo che è Eliezer. Quando parliamo di servo parliamo di discepolo, parliamo, cioè oggi noi intendiamo il secolo Shamash come una cosa molto di basso livello, ma invece per la tradizione ebraica siete di Shamashim, di grandi Chachamim, un grande valore, una grande virtù, il più grande modo di studiare. Anche Yoshua è chiamato il servo di Mosè. A un certo punto la Torah dice: Be'avran Zaken Baba Yamim. E Abraham e Zaken letteralmente viene nei giorni. Questo è uno dei modi con cui la Torah definisce la vecchiaia. La prima volta che è usata la parola Zaken nella Torah, Chachamim dicono che Abraham è colui che ha portato la vecchiaia nel mondo. In quel momento le creature umane correvano gli anni, ma fisicamente non si invecchiavano, non c'erano i segni della vecchiaia. Abraham è stato il primo, e il fatto che la Torah usi questa terminologia che viene nei giorni vuol dire che è lui stesso che consuma i giorni, che vive i giorni, che frequenta i giorni, che fa passare i giorni, fa dire ai maestri che Abraham è colui che si è fatto vecchio. Perché Abraham si è fatto vecchio?
Per differenziarsi da
perché figli. Abraham e Isaac sono talmente uguali, si somigliano talmente tanto in tutto e per tutto, che nessuno riconosce chi è Abraham e chi è Isaac, li scambiano molto spesso. Quindi qui la Torah ci insegna che Abraham vuole aiutare il figlio a costruire un progetto, una famiglia, e quindi a diventare un uomo autonomo, a crearsi un'autonomia. Quindi un padre, per fare questo, deve farsi vecchio, deve in qualche modo arretrarsi. C'è un padre implosivo, un padre che in qualche modo continua a dire al figlio: siamo uguali, e te siamo uguali, tu devi essere uguale a me, devi fare quello che ho fatto io. Non farà mai crescere il suo figlio, che un padre, per far crescere un figlio, deve fare un passo indietro. E Abraham lo fa addirittura dal punto di vista fisico. Dal punto di vista fisico, la Torah ci dice: si fa vecchio, assume le sembianze da vecchio, affinché quando la gente incontra Isaac lo riconosce. E dice: tu sei Isaac, no, non sei Abraham, no? Cioè, quanti di noi ci vedono e dicono: quanto somiglia a tuo padre, sei tutto tuo padre, sei tutto tua madre, no? E cioè, qui c'è una esigenza di differenziazione anche dal punto di vista fisico. Ed ecco che questo ci porta a pagina 43, pagina 43, all'inizio della parasha di Toledot, allora ci dice: Be'elle Toledot Yitzhak ben Abraham. Abraham o leader di Isaac. La parola Toledot, abbiamo visto, viene da questa radice Leolid, che significa fattoria, generare. Toledot sono le generazioni, le genealogie, ma noi ebrei ci traduciamo anche la parola storia. È una parola che in ebraico non c'è, la parola istoria non è una parola ebraica. Allora guardate questo verso quanto è curioso. E queste sono le discendenze di Isaac, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Perché questa ridondanza? Perché c'è questa ripetizione? Ci ha già detto che Abraham, che Isaac è figlio di Abramo, che bisogna già ripetere: Abramo generò Isaac. Commento più conosciuto, che quello che ci porterà Rashi, è che questa ripetizione è necessaria perché ci dice i buffoni del tempo, cioè quelli che passavano il tempo al bar, all'osteria, a spettacolare la gente, e dicono: ma sì, figurati se Abramo ha l'età che ha si è potuto generare un figlio, non è possibile, questo figlio è il figlio che Sara ha fatto con Abimelech. Quando Abimelech ha rapito Sara in quella notte, è stato concepito Isaac. Allora ci dice, per questo, che la Torah vuole ribadirci puntualizzare che Yitzhak è proprio figlio di Abraham, è lui che lo ha generato. Ora questa è una spiegazione, come dire, del Peshat semplice. Se scriviamo un po' di più, c'è la parola Toledot. Quando abbiamo usato la parola Toledot, vuole riferirsi a un altro tipo di generazione. Se noi prendiamo alcuni versi prima, pagina 42, la Torah ci dice a verso 12: Be'elle Toledot Ishmael ben Abraham, queste sono le generazioni di Ishmael, figlio di Abraham, che gli aveva generato Agar l'egiziana. Guardate che differenza c'è tra questa descrizione e la descrizione: queste sono le generazioni di Yitzhak, figlio di Abraham. Abraham ha generato Yitzhak. Allora, innanzitutto, da un punto di vista cronologico, la Torah rispetta una cronologia e dice: Ishmael è più grande di Yitzhak, per cui io ti racconto le discendenze di Ishmael. Vuoi il certificato di famiglia di Ishmael? La Torah ce lo dà semplice e ci dice: Ishmael ha generato questi figli, Nevaiot, Kedara, Ben, Mipsam, e ci dà tutti i nomi. Come scrive questa genealogia? Che Ishmael è figlio di Abramo, che gli ha generato Agar l'egiziana. Perché per Yitzhak questo non c'è scritto? Perché non c'è scritto?
Non c'è scritto che figlio di Sara.
Vuol dire che da un punto di vista di Doram, cioè la nostra storia, la nostra Toledot, ecco che Toledot non è solo la discendenza, è proprio perché per noi non è solo un certificato di famiglia, tu sei il figlio di quella madre, vuol dire che Ishmael è figlio di Agar l'egiziana. Che da un punto di vista di testa, da un punto di vista culturale, Abramo ha dato il seme, ma con la testa, con la sua educazione, con la sua cultura, è rimasto un figlio di Agar egiziana. Yitzhak è stato generato da Abramo, non solo biologicamente, ma c'è una produzione culturale, c'è una genealogia, c'è qualcosa, c'è una generazione che non ci interessa se sarà egiziana, cananea, non ce lo dice, perché Abraham, che è riuscito a dare un'educazione intergenerazionale a suo figlio. Tanto è che questa storiella delle Toledot noi la rivedremo ripetuta in modo identico in un'altra doppietta a pagina 65. A pagina 65. Al capitolo 37, Rabbi Vayeshev Yaakov Esmeguravi Bereskinan, e Giacobbe si stabilisce nella terra dove suo padre va a abitare in Bereskinan. E qui guardate bene: Elle Toledot Yaakov Yosef, queste sono le discendenze di Yaakov Yosef. Scusate, noi sappiamo che Jacob ha 12 figli, perché allora non ci dice queste sono le genealogie di Jacob, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Asher. Perché solo Yosef? No? E ancora, come prima Ishmael, se noi veniamo alla pagina 63, beh, al capitolo 36, al verso 1, la Torah dice: Belle Toledot e Esavu Edom, e queste sono le discendenze di Esav che è Edom. Esav ha preso in moglie queste donne da Basemat e ci elenca tutta la genealogia di Esav. Ancora una volta, se voi vedete questo capitolo, c'è tutto il certificato di famiglia di Esav. Ancora una volta, questa genealogia ci viene detta prima di quella di Jacob, che se è il primogenito da un punto di vista cronologico allora rispetta questa cosa e dice: te lo dico tutti i figli, i nipoti, perché Jacob non ci dice, non ci dà le sue dolle dotte, perché ancora una volta la genealogia ebraica, la storia, le dolle dotte ebraiche non sono una storia biologica, non è un certificato di famiglia anagrafico, demografico, biologico. Cioè, ci stiamo in tutta altra dimensione. Quindi, se voi pensate a tutte le nostre discussioni affannate, nevrotiche, quanti siamo, quanti matrimoni, quanti figli, quante cose, è completamente un discorso fuori dalla Torah. Non sono queste le Toledot della Torah. Cioè, qui il figlio di Jacob, dal punto di vista di produzione toraica, è Yosef. Cioè, come se gli altri figli, come dico, allora, tutti gli altri figli sono figli biologici, è chiaro che sono dei figli, ma la produzione di Torah di Jacob e Yosef è per questo che la Torah ci dice: è le Toledot di Jacob, Yosef. I commenti, cioè Yosef è il figlio che sta col padre a studiare Torah, che è colui che porta avanti continuamente il messaggio del E questo discorso noi lo rivediamo all'apice, cioè in modo ancora più clamoroso, nel libro di Benibar, al capitolo 3.
Che capitolo?
A pagina 222, pagina 222, al capitolo 3. Allora dice: Be'elle Toledot Aaron Moshe Be'yom Be'Hashem Moshe Be'Hazinati. Queste sono le generazioni di Aaron e di Mosè nel giorno in cui Hashem ha parlato con Mosè sul monte Sinai. Belle, Shemot, bene, Aaron, e questi sono i nomi dei figli di Aaron: Nadab, Abiu, Elazar e Itamar. E i figli di Mosè dove stanno? Perché la Torah non ce li dice, cioè la Torah apre questo capitolo, dice: e queste sono le genealogie, le discendenze di Aaron e di Mosè.
Si sta ben poco dei figli di Mosè, anzi quasi niente.
La Torah ci dice solo i figli di Aaron, i figli di Mosè non ci stanno. E poi che senso ha dire nel giorno in cui Hashem ha parlato con Mosè sul monte Sinai, che cosa c'entra questo con la genealogia? Che c'entra con la discendenza? cioè, nel giorno in cui Aaron si è unito con sua moglie, in cui Mosè si è unito con sua moglie, hanno fatto questi figli. Cioè, che cosa c'entra nel giorno in cui Hashem ha parlato con Mosè sul monte Sinai? E poi, perché questa censura clamorosa, l'omissione dei figli di Mosè? La dovevano concedere. Ma se seguiamo il commento di Rashi, Rashi ci dice, non ci dà la risposta, ci porta su una strada, come se Rashi ci prendesse per mano e dice: vuoi capire questa cosa, devi uscire qui dall'autostrada a prendere questa stradina e farti tanto viaggio. Cioè, studiare la Torah vuol dire studiarla così. Cioè, se tu dici devo farmi la Roma, prendo la 1 tutta dritta, la leggi la Torah. Se vuoi studiare la Torah, inizia a uscire a San Donato, è un giretto, poi esci a Parma, il suo giro non sai dove arrivi. Forse può essere che a Roma neanche c'hai, perché l'importante è fare questi giretti. Allora ci dice: chiunque insegna la Torah al figlio del proprio compagno è come se lo avesse generato, cioè è lui il padre.
Padre spirituale.
Allora dice: è come se lo avesse generato. Cioè, infatti, Mishnatan Levanecha, insegnerai a tuoi figli, i tuoi figli sono i tuoi discepoli. Cioè, i discepoli sono chiamati figli. Cioè, il rapporto tra un maestro e un discepolo, un vero rapporto di dove ha il suo rapporto di un padre e un figlio. Non caso che la dice: se muore il tuo maestro devi fare lutto come lo fai per i tuoi genitori, no? Ma che c'entra, perché Asci ci dà questa spiegazione, ci porta attraverso questa deviazione per capire questa omissione? Che Asci ci dice: i figli di Mosè sono i figli del capo, ma da un punto di vista di Torah sono nulla assoluto, non hanno neanche diritto di essere menzionati. Sono menzionati una volta quando la Torah ti dice: Mosè si unisce, si sposa, si poi fa due figli, uno si chiama Gershom, un altro Eliezer, e poi non ci stanno più. Allora, chi sono questi figli con cui Mosè ha studiato Torah, che è come se fossero i suoi figli? Sono i suoi nipoti, sono i figli di Aaron. Cioè, qui compaiono solo i figli di Aaron, perché Mosè ha vissuto da potermente stretto con i figli di suo fratello, che come se fossero i suoi figli, ci ha passato il tempo a studiare Torah con loro, e quindi è lui il padre di questi ragazzi, come Aaron. E dov'è che avviene questa genealogia? Non avviene che abbia letto in sabato, avviene nel giorno in cui Hashem ha parlato con Mosè sul monte Sinai, cioè il luogo del concepimento, il luogo del parto. È questo, cioè ogni posto dove si studia è un piccolo monte Sinai, cioè il monte Sinai dove si produce questa genealogia, si produce questa discendenza. Però nasce spontanea una domanda, ma Mosè non era bene, non era il nostro maestro, cioè Mosè non è insegnato a tutti la Torah. Cioè, perché Rashi con questa sua spiegazione ci dà un po' una limitazione, no? Cioè Mosè è il maestro di tutti, doveva era insegnato a tutti la Torah, tutti siamo suoi figli.
Ma lui si è entrato dalla catena perché i figli non hanno riconosciuto la Torah di padre, o non l'hanno apprezzata, non l'hanno saputa cogliere.
Cioè, ancora una volta, c'è un grande schiaffo alla dimensione biologica. Non basta essere dei prodotti biologici per essere dei figli.
Per essere dei genitori.
Certamente. Cioè non basta, e questo è il punto nodale, il grande tema del Giur. Il Giur ebraico, è un po' un simbolo, nessuno è bravo, è proprio la grande, è proprio l'opposto, è la battaglia contro un'idea del sangue, contro un'idea della biologia, cioè, è la sfida a tutto questo, cioè si nasce dentro questo pacchetto, nel giorno in cui Hashem ha parlato a Mosè sul monte Sinai, questo è il luogo della nascita, questo è il luogo della gestazione, del concepimento, della produzione di un figlio. Cioè nasci ebreo qui, in questo modo, qui non c'è altro modo per nascere come un ebreo. Anche per i figli di Mosè, cioè il figlio di Mosè che dice: ma sono il figlio di Mosè, sono il figlio del rabbino capo di sempre del popolo di Israele. Questo Rashi dice: chi se ne frega, cioè tu di Torah sei un nulla, dentro questo pacchetto non ci stai, sei fuori da questo progetto e sei quindi fuori da questa discendenza, da queste Toledot. Cioè se tu vuoi il certificato di famiglia, l'etichetta te l'ho già fatta vedere, quelle Toledot lì sono di Ismaele, sono di Esab, la Torah li conosce, esiste un certificato di famiglia biologico di sangue, ma quello è un altro mondo, è il mondo di Esau, è il mondo di Ismaele, non è il mondo di Aaron e di Mosè. Le Toledot di Aaron e di Mosè sono altre, in cui tutta la biologia sballa completamente, i diritti di sangue, i diritti di famiglia non ci stanno più. Attenzione, perché anche Mosè a un certo punto, come tutti i padri, ci prova. Mosè mi dice: devi morire, cioè devi passare la guida a qualcuno. Mosè, come tutti i padri, non ci stanno i miei figli. Ci ha visto le figlie di Zerubbabele, che sono quattro figlie femmine, no? Che dicono: noi siamo tutte femmine, perché dobbiamo rinunciare all'eredità di nostro padre? Non è giusto.
E avevano ragione.
Tanto è che Mosè a quel punto è scombussolato, no? E dice: non so come rispondere, chiede alla scena, eh? E a certi hanno ragione le figlie di Zerubbabele.
Beh, anche a me farebbe comodo qualche volta chiedere ad Hashem. Hashem non ci dice mai niente. Non è giusto, a lui sì, a noi no.
Hashem riconosce questo diritto, queste donne, queste quattro figlie, e alla Moisè dice: se anche loro hanno visto, riconosciuto un diritto di eredità, ci provo anch'io. Moisè azzarda, non t'ho mai chiesto nulla, passa il comando ai miei figli, io sono il capo di questa azienda deve andare ai miei figli. Hashem dice: non è così, cioè la terra non funziona come la terra, la terra passa in eredità ai figli e figli, la terra no. Cioè, quindi ce ne vediamo attraverso questa storia delle Toledotte, e queste ci sono tantissimi altri esempi, no? Che nasce progettare un figlio secondo il mondo, secondo la dimensione della Torah, è tutta un'altra cosa, un fatto di sangue, un fatto biologico, da un diritto acquisito, da un diritto di famiglia, cioè si sta dentro al progetto, e questo è il senso del Midrash che abbiamo visto con Riscetta, che è un Midrash molto difficile, dello Zeacher, dell'alto simile, che viene da un altro posto, cioè che viene da un'altra fonte, cioè devi cercare un'altra fonte. Il Gaon di Vilna paragona questa genealogia, la prima la coppia umana, alla storia del Betamigdash, cioè come a dire, c'è il primo Betamigdash che viene distrutto, perché è un po' come lo paragona un po' a Caino, no? Che come dire, è un'istituzione già etichettata, cioè c'è il tempio dove si svolge la vita istituzionale del popolo ebraico. Il primo tempio è distrutto, devo fare il secondo tempio, il fratello di, la fotocopia di, è distrutta anche quella. Solo il terzo Betamigdash, come scelta, sarà il Betamigdash definitivo, perché dovrà venire da un'altra progettualità, da un'altra dimensione, un'altra concezione, che sarà appunto il Betamigdash, il terzo Betamigdash che costruirà direttamente il Mashiach, perché l'istituzione si cristallizza, si autodistrugge, e se tu dici sto progetto non è andato, devo costruire per forza la fotocopia di, cioè quante volte ci abitiamo intorno a qualcosa che non è andato in porto e diciamo dobbiamo costruire la fotocopia di quello, non sono riuscito, ci provo uguale tale e quale, non funziona, ti devi inventare un altro progetto, una cosa nuova,
una cosa è tutto, una cosa è rifondato, allora, in un certo senso
sì, ma dipende da dove viene questa rifondazione. Cioè il problema è
proprio... Ricordare non significa ricostruire, eh?
Sì, sì. Sì. È una rigenerazione. Una rigenerazione completamente. Volevi fare qualche domanda?
Sì,
Una.
Io volevo sapere un po' meglio la storia di Reuven. Non ha voluto entrare nella terra di Canaan perché lui era figlio della confusione, allora è rimasto fuori. Però poi sale sul letto di suo padre, questo non l'ho capito. Ecco. E cosa vuol dire che è salito? È salito, è stato lì, o è salito perché c'era la donna e si è preso la donna?
No, questa è una cosa di cui parleremo nell'incontro del rapporto di coppia, la moglie. In verità Eugen voleva un po' decidere la vita sessuale di suo padre.
Voleva, scusi?
Decidere lui, no? Programmare la vita sessuale del padre, voleva decidere con chi il padre doveva unirsi quella notte. Allora, in questo Eugen ha commesso un peccato. Allora ci dice che voleva decidere, cioè è salito sul letto del padre, significa che ha interferito nelle scelte sentimentali e sessuali di suo padre, quindi ha abusato di questo potere.
Ha abusato della moglie del padre?
No, questo no. Non è così.
No, perché salire sul letto potrebbe voler dire...
Salire sul letto che ha voluto in qualche modo salire nella decisione con chi il padre doveva stare con la sera.
Questo ho capito, grazie.
Quindi perde l'autorità, la leadership della primogenitura.
Infatti.
E anche in questo perché
non riesce a difendere Yosef durante la storia.
Esattamente, il suo posto viene preso da Yehudà e quindi le due figure, i due fratelli chiave diventano Yosef e Yehudà, no? Per cui anche in questo si vede che il governo è un figlio confuso.
Che non doveva sognarsi
la logica di questo, chiamiamolo, cambiamento di atteggiamento, no? Questo altro seme, questo figlio della confusione, figlio della moabita piuttosto che della moabita, eccetera. Tutte queste cose non possono, cioè non possono, semplificando al massimo, non rendono la Torah un qualcosa estendibile a tutti, a tutta la popolazione. Cioè, questo qua, se lo legge, non dico un musulmano, perché è già più vicino a noi, un cinese, cioè, potrebbe, cioè questa prospettiva di cui abbiamo discusso stasera è attuale solo per la nostra interpretazione o potrebbe essere attuale anche per altre culture?
Per certi aspetti che abbiamo trattato sicuramente sono dimensioni, sono paradigmi che appartengono a tutti gli uomini, cioè si parla della costruzione di una famiglia. Poi però a un certo punto abbiamo visto che ci sono le toledotte di Ismaele, ci sono le toledotte di Isaac, cioè quando iniziamo a entrare,
applicare, allora ma diciamo, una mentalità per applicare,
no, diciamo si entra in un progetto che oltre ad essere un progetto universalistico diventa un progetto particolarista, cioè si entra in una dimensione di particolarismo, no? Cioè c'è un concetto, c'è la parasha di Noah, la storia di Noah, la storia che traghetta l'umanità, cioè se Bereshit è la parasha dell'universo, no? Dell'umanità generale.
Sì, poi dopo
la parasha di Lech, che abbiamo letto Shabbat scorso, inizio una storia particolare, che è una storia ebraica, Noah è una parasha che si trova in mezzo, che traghetta il mondo di Bereshit verso il mondo di Abramo. E c'è una frase nella parasha di Noach a pagina 17, ecco, questo forse già l'ho detta questa cosa, sulle ascensite al tempio di Biovini, ma si addice molto, visto che abbiamo parlato molto a questo festival, lo Shabbat, cos'è lo Shabbat? Noach e Hashem fanno un patto dove Hashem promette a Noach di non distruggere più il mondo. E c'è un patto anche su quello che è la composizione, l'ordine della natura. E al verso 22, pagina 17, ultimo verso del capitolo 8, od gonie me ale zera vegazi be kol achom be kaitz bachol be yom balaila lo ishbotu, fin tanto che i giorni della terra sussisteranno, la semine è accolto, il freddo, il caldo, l'estate e l'inverno, yom balaila, non guardate italiano, guardate il testo, giorno e notte, lo ishbotu, vuol dire lo ishbotu, c'è la stessa, questa è la radice di Shabbat, cioè giorno e notte non faranno Shabbat, non cesseranno. Il Talmud, no, qui significa che Hashem sta dicendo a Noach che l'ordine dell'universo continuerà in perpetuo, c'è il freddo, c'è il caldo, ci sono le stagioni, ci sarà il giorno, ci sarà la notte, ci sarà il ciclo della natura, avrà la sua continuità, non sarà più sconvolto come è successo nel diluvio. Il Talmud interpreta questa frase, io malai all'Ishboto, con una norma sconvolgente. A che cosa c'entra questo con questo che dice qui? Che dice un ben Noach, figlio di Noach, quando si dice figlio di Noach si intende un Noachide, no? Non è vero. Che fa Shabbat è passibile di morte.
No, al contrario.
Aspetta, aspetta. È sconvolgente questa cosa. Che vuol dire? Allora, ci dice il Talmud che un goy non può fare Shabbat. Se lui vuol fare mitzvot, se lui vuole mangiare kasher, se lui vuole fare la tzedaka, può fare pure che pure. Ma fin tanto che non fa un giur completo, cioè solo il momento in cui esce dal mikveh, può fare Shabbat interamente. Allora voi dite, a uno che deve studiare per fare gli ore deve imparare a fare Shabbat, no? Quindi uno imiti, gli fai fare Shabbat con te, gli insegni a fare Shabbat. Però può fare tutto Shabbat, però deve fare almeno una melacha, cioè 39 melachot proibite di Shabbat, da cui uno deve astenersi, uno che ha dato a chiunque, fintanto deve fare chiunque, una melachot deve farla, non può fare il Shabbat completo. Quale melachot deve fare, dice l'alacha? Non quella che gli fa comodo, per esempio, che gli fa comodo. Cioè, se una persona, ad esempio, ha molto piacere a scrivere, a me piace scrivere poesie, scrivere un diario, se tu stai studiando per diventare ebreo, poi fai il giuio, e devi fare una metà, Non devi dire, oh che bello, approfitto e scrivo. No, proprio quella non devi fare. Ma qual è il nesso? Qual è il nesso? Perché il Talmud deduce questa lahatta qui? Perché entrare nello Shabbat, qui, questo festival, ci è piaciuto molto l'aspetto filosofico, l'aspetto, significa essenzialmente tirarsi fuori da un ciclo naturale. Cioè, perché qui lo Shabbat è usato in che modo? È usato a proposito del giorno e della notte, cioè che il freddo, il caldo, il giorno, la notte non faranno Shabbat. Allora se tu sei un Noach, intanto che tu sei un Noach, intanto che tu non entri nel mondo della mitzvah, tu sei legato al ciclo della natura, cioè non, non vai al di là della natura. La è la mitzvah che rompe, che spezza con la natura. Entrare nello Shabbat è la dimensione che più di ogni altra significa dire io
mi tiro fuori
dal giorno, dalla notte, dal freddo, dal caldo. Questo è il motivo per cui il Shabbat, qualsiasi ora del giorno e della notte, tu non dici Bokertov, Lailatov, ma dici sempre Shabbat Shalom. È come se questa scansione della natura, giorno, notte, freddo, scompare in Shabbat. Cioè significa andare in una dimensione assolutamente sovrannaturale, che non, tu dici, come se tu dici, esco da una dimensione biologica naturale, entro in un altro mondo, in un altro film. Allora ecco perché da qui il Talmud dice, che poi declinato dal punto di vista giuridico, è una regola inattuabile, perché un tribunale ebraico non può mettere a morte un non ebreo perché fa Shabbat, cioè perché non è nella sua giurisdizione. Però cioè, ci vuol dire che cosa?
È più una simbologia.
Ci vuol dire che se un goy dice voglio fare tutto lo Shabbat, tu dici no, fin tanto che tu non esci da me. Dopo che, perché noi ne abbiamo mi dati i shachit, se vedete la tefilà di Shabbat, se vedete la tefilà di Shabbat, pensamente agli altri giorni in cui ci abbiamo di 13, ci sono tre benedizioni all'inizio, fisse, tre benedizioni fisse alla fine, poi le 13 benedizioni il giorno lavorativo, chiediamo a Dio delle cose di Shabbat. Non ne abbiamo bisogno e sostituiamo con una vera, unica parola Shemekha Desha Shabbat. E la formula cambia da Abit Shachit Mikhaf, esatto. In quella di Shachit noi diciamo che lo Shabbat è l'unico regalo che Hashem ha fatto al popolo di Israele. Cioè è il vero regalo esclusivo, è l'unico. Cioè, ci sono altri regali di cui tutti possono beneficiare. Non c'è parte, è un fatto esclusivamente ebraico. Perché vuol dire ancora questo discorso che abbiamo fatto, delle Toledot, del passaggio di Noah da un mondo della creazione a un mondo che la creazione è altro, che non è solo la biologia. Il salto è con lo Shabbat, non c'è cosa che ci fa saltare più dello Shabbat dentro a questo mondo ultranaturale.
Gli ebrei solo possono fare Shabbat.
Tutto lo Shabbat?
Sì, sì, lo Shabbat è completo.
Dunque io, per informazione, quest'anno farò una lezione tutti i mercoledì alle 6:30 c'è un 4-8 nella biblioteca Asmani a scuola, poi giovedì prossimo a Chescia c'è una serata dove presenteremo un libro che ha curato a Colombo, un libro di Rav Volpe sull'educazione ebraica, che era presentato da Rabban Bib e Sonia Ventiluzzati.